E un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione che ogni giovedì sera vi tiene compagnia per fare il punto della situazione per quanto riguarda politica, attualità, economia, paese, mondo e insomma fatti nazionali e internazionali. Walk like an Egyptian. Sentite ovviamente le chitarre elettriche delle Bengals che ci accompagnano con il loro Walk Like an Egyptian, perché ovviamente Anubi è il dio egiziano psicopompo che trasporta le anime, ma noi non siamo morti, ma anzi siamo più che mai vivi, ma quello che vogliamo trasportare è la notizia contro appunto lo sciacallaggio mediatico. Quando iniziò questa trasmissione, prima del Covid 2017-18, le prime stagioni, poi ha avuto una pausa, adesso che è ripresa non ci sono solo più le fake news, ma sicuramente il grande, non voglio assolutamente usare la parola nemico perché non è un nemico, dipende da come si usa e dipende dall'indirizzo che noi gli daremo, un grande soggetto con cui dovremo fare i conti sarà sicuramente l'intelligenza artificiale. E allora noi come facciamo a difenderci anche dalle manipolazioni, le interpolazioni, il poter appunto modificare in maniera artata le notizie, quelle che appunto, ripeto, già fino a pochi anni fa erano le fake news? Ebbene, diciamo che... Scusate, ho un colpo di tosse. Diciamo che ci possiamo aiutare io e il mio collega e amico Alessio Ramaccioni tramite appunto diciamo esperti e ospiti che vengono qui per aiutarci. Allora, Alessio Ramaccioni se la ride perché mi è andato di traverso, stavo bevendo un po' d'acqua, mi è andato di traverso un sorso d'acqua e radiofonicamente si trova grande angoscia quando succede questo,
ma anche normalmente io ho l'incubo di strozzarmi, come tu ben sai.
La strozza. Allora, Alessio, mentre noi parliamo, chiamiamo l'ospite di questa puntata. Perché qua abbiamo una scheggia di nuovo, abbiamo il Donald che di nuovo funge da scheggia impazzita per quanto riguarda la politica internazionale. Si parla di annessioni del Canada, mire sulla Groenlandia, invasioni di Panama, della sovranità di
pace in Ucraina,
Panama per quanto riguarda il canale di Panama appunto. Grazie. E la via che come dire consente appunto la non circumnavigazione di tutto il continente americano, ma come giustamente dicevi tu, pace in Ucraina. Ma allora qua abbiamo un atteggiamento quasi schizofrenico, perché da una parte appunto annessioni, violazione di sovranità dei confini nazionali di Canada e Groenlandia. Quando parliamo di Groenlandia parliamo di Europa, perché parliamo ovviamente di Danimarca. Già il ministro degli esteri francese si è fatto sentire dicendo che la sovranità europea è inviolabile, ovviamente qualunque siano appunto i confini, e quindi facendo intendere anche la Groenlandia stessa. E si torna a parlare, pare di essere tornati negli anni 70, di invasione addirittura di stati sovrani per quanto riguarda la questione panamense, ma insomma non serve per invasioni ingiuste, non serve tornare negli anni 70, basta andare con la memoria a quello che è successo 22 anni or sono con l'invasione dell'Iraq, con delle prove, insomma agitando delle provette che non contenevano un bel nulla.
E poi vagli a dire qualcosa Putin, è una battuta, però insomma, se uno da un lato dice porteremo Putin a ragionare e poi dall'altra parte dice sì, però intanto ce ne siamo,
sì, però dall'altra appunto anche la credibilità dal
vabbè,
punto
sono
di
butad vista. Magari
ma la butad le posso fare io, le butad, ma insomma quando sei
non il presidente degli Stati Uniti.
Certo. Va bene, allora adesso chi abbiamo invitato questa sera a parlare
per aiutarci in questo inizio di anno, questa puntata insomma di inizio anno di Anubi, abbiamo chiesto al giornalista che tra l'altro è una voce già nota qui a Radio Città Aperta, perché spesso ci ha fatto la cortesia di aiutarci ad approfondire meglio, no? Le questioni sia interne ma soprattutto internazionali, il giornalista Fulvio Scaglione. Buonasera Fulvio.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a te sempre per la disponibilità. Scusa, allora dovevamo sentirci un po' prima, c'è stato un pochino di scivolamento del palinsesto come spesso capita in diretta. Bene, insomma, non avevi sentito il nostro lungo prologo. Abbiamo insomma pensato di romperti le scatole questo giovedì sera per aiutarci a capire un pochino meglio, aiutare i nostri ascoltatori soprattutto, ma anche un po' noi, quello che sta avvenendo. Insomma, a partire magari proprio dalla Russia. Con quanto sta avvenendo in Ucraina, se è vero che con l'arrivo di Trump potrebbe esserci un'accelerazione verso un'ipotesi di pace, di tregua, chiamiamola insomma come ci pare, e d'altro canto anche un pochino un tuo commento sui botti di fine anno, inizio anno di Donald Trump, le annessioni del Canada, Canada 51esimo stato, la Groenlandia, Panama, insomma con un tipo di approccio quasi neocolonialista che fa un pochino, cioè, fa sperare che siano tutte buttate, probabilmente lo sono. Parliamo sempre del presidente degli Stati Uniti Fulvio, che insomma dovrebbe stare un pochino forse più attento quantomeno quando parla. Insomma, facci un pochino una fotografia di quello che sta muovendo a livello globale, poi c'è l'Iran, insomma, c'è la Cina, insomma quello che si muove dal tuo punto di vista sulla base della tua esperienza.
Ma io ho sentito la vostra premessa e ne farei un paio molto rapidamente anch'io. La prima è questa, che noi ancora diciamo ragioniamo generalmente e anche giustamente, è giusto che lo facciamo, come se la politica internazionale fosse regolata dal diritto. Ma il diritto internazionale, diciamocelo, non esiste, perché Putin ha invaso l'Ucraina dopo che la Russia aveva firmato gli accordi di Budapest, trattati, cose, eccetera, eccetera. Gli americani ne fanno una per colore, e insomma, in realtà, non parliamo di Israele per dire quello che sta succedendo, in realtà la politica internazionale, in un modo o nell'altro, che si tratti di armi o che si tratti di economia, è regolata dal diritto del più forte, e questo credo che dovremmo dircelo, perché altrimenti continuiamo a illuderci che possa succedere qualcosa che non succede. La seconda premessa è che a me pare di capire che questo ritorno di Trump alla Casa Bianca viene preso molto, ma molto più sul serio di quanto fosse stato preso il suo arrivo alla Casa Bianca 8 anni fa. 8 anni fa Trump arrivò alla Casa Bianca in mezzo alle polemiche, con tutte anche le storie che venivano inventate, che fosse stato praticamente eletto dagli hacker russi, eccetera, 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 ma sostanzialmente a tutti i livelli, sia a livello nazionale americano, dove ci si faceva chiaramente capire che ci sarebbe stato chi si sarebbe premurato di non lasciargli fare troppi pasticci, e anche a livello internazionale Trump veniva considerato, diciamo, qualcosa di più di un clown, ecco, ma non moltissimo. Questa volta mi pare che, proprio esaminando le butade che lui sta facendo, le cose che sta dicendo, che in realtà venga preso molto, ma molto più sul serio. Faccio un esempio su tutti, forse quello più pressante, è proprio la situazione in Ucraina. Per 3 anni chiunque, e io personalmente lo so bene,
è certo,
avesse provato a dire che bisognava trattare, che forse la pace era meglio della guerra, eccetera eccetera, veniva trattato come un giannizzero agli ordini di Putin, un traditore della causa, un nemico della libertà, nella migliore delle ipotesi un imbecille. È arrivato Trump, ha detto no, qui ci vuole, dobbiamo mettere fine a questa cosa, facciamo un negoziato, e tutti si sono allineati. Adesso parlare del negoziato per la questione ucraina, a parte che lo fa lo stesso Zelensky, ma è una cosa assolutamente normale. E questo è un segno, secondo me, del fatto che questa seconda presidenza Trump viene presa con molta, ma molta più cautela. Forse anche in omaggio al fatto che la sua vittoria sulla Harris è stata oggettivamente clamorosa, è stata una vittoria proprio larga, insomma, indiscutibile. Ecco, e quindi io credo che anche le altre buttate di Trump vadano prese con una certa attenzione. Intendiamoci, io non credo che domani lui parta all'assalto di Panama o della Groenlandia con le navi, però sono certamente delle uscite che io immagino non improvvisate nonostante il suo carattere, ma che rivelano un'impostazione. Dal mio punto di vista, io mi preoccuperei molto più del fatto di quando Trump dice agli europei comprate più petrolio, più gas e più gas americani, se no vi bastono coi dazi, oppure quando ci dice voi dovete mettere il 5% del PIL negli armamenti perché altrimenti di nuovo io prendo provvedimenti. Ecco, io mi preoccuperei di quello più che, diciamo, di altre cose.
Di altre battute. Senti Fulvio, Valentino De Luca qua che ti parla, la figura di Trump, di questo Trump bis, presenta però una novità, ovvero di un, non lo so, vogliamo usare il termine consigliori, di un come dire, di una persona che una volta si sarebbe detto agisce nell'ombra, ma invece questa persona tutto sta tranne che nell'ombra, anzi interagisce con capi di Stato, e noi ne sappiamo, noi italiani ne sappiamo qualcosa, in maniera aperta, ha un suo social, proprio lo possiede, dove ogni giorno twitta, così si diceva, non so adesso che verbo bisogna usare visto che il social ha cambiato nome, quindi forse non si può nemmeno più dire twitta, diciamo il suo piano programmatico, quindi quello che intende fare. Sto parlando della persona nominalmente più ricca al mondo, ovvero il dottor Elon Musk. Tu che idea hai della figura di Musk e come imprenditore e nella sua recente passione, forse nemmeno tanto recente passione per la politica, e come, ripeto, uso un termine ormai che stava in soffitta, come consigliere, come, non lo so, come braccio destro, come anzi dici tu come bisognerebbe definirlo, insomma, nei confronti appunto di questo Trump 2.
Ma è difficile definire il ruolo di Elon Musk, anche se lui ha questo incarico per come si può dire, che gli ha affidato Trump per rendere più efficiente la macchina dell'impiego pubblico americano. Io non sono sicurissimo che questa cordiale intesa tra Trump e Musk sia destinata a durare molto a lungo, perché mi sembrano due personalità, sono due prime donne e due prime donne nella stessa stanza, è un po' difficile che vadano d'accordo, vedremo. Però io trovo più interessante, parlando sempre di Musk, il fatto che, e conferma il discorso che cercavo di fare prima, che questa seconda, questo Trump bis ha avuto un appoggio, e poi per ragioni economiche anche piuttosto evidenti, da parte di tutto un mondo high tech, di cui Musk è l'esponente più in vista, ma certo non l'unico, di tutto un mondo high tech che ha sicuramente l'idea di beneficiare molto nel rapporto con la difesa, con il complesso militare industriale, intelligenza artificiale e tutte queste cose qua, e che per esempio ha molto sostenuto anche la vicepresidenza di Vance, che come sappiamo, prima di darsi alla politica si è fatto le ossa proprio nella finanza legata alle nuove tecnologie. Che questo sia un movimento, come dire, che magari a noi largamente sfugge nelle sue implicazioni più profonde e più tipicamente americane, ma che comunque sia, come dire, una specie di smottamento a favore di Trump, lo si vede anche da altri fatti. Abbiamo visto come Zuckerberg abbia abolito il fact-checking proprio per cercare di avvicinarsi a un modello informativo più simile a quello di X di Elon Musk, e quindi, diciamo, in qualche modo più favorevole a Trump. Non dimentichiamoci che Trump nella gestione precedente, quando X era Twitter, era stato bandito da Twitter. La stessa cosa ha fatto Bezos, che con il Washington Post ha rifiutato prima del voto decisivo di dare l'endorsement a Kamala Harris. Google ha versato $1 milione per finanziare la cerimonia inaugurale di questa presidenza Trump, e si sa che gli altri esponenti di Google sono già stati anche loro a Mar-a-Lago. Quindi c'è proprio tutto un movimento importante di questo settore dell'economia americana, di cui, ripeto, Musk è l'esponente più esposto, ma certamente non l'unico, che si è molto avvicinata alle posizioni di Trump, e tutto questo ovviamente gli dà una forza che 8 anni fa non aveva.
Ma questo avviene, Fulvio, perché è inevitabile, diciamo così, fare soprattutto per chi di questo universo high tech sembra più lontano da Trump, mai più vicino ai democratici. Insomma, abbiamo visto che anche Meta, no, ha fatto una serie di passi pratici reali di avvicinamento, perché è indispensabile comunque essere in qualche modo nelle grazie del nuovo presidente degli Stati Uniti, o proprio per quello che Trump rappresenta a livello di visione di come vuole gestire la sua presidenza. Ricordiamoci, questo dovrebbe essere l'ultimo mandato per Trump, e quindi forse magari si sente anche un pochino più libero di fare quello che c'ha in mente lui, no? nella sua visione MAGA, no? Non lo so,
io non credo che sia tanto una questione di consonanza ideale, io credo che sia proprio una questione concreta di operabilità, perché certamente insomma, per quanto tu possa essere Zuckerberg o Bezos, mettersi contro la presidenza degli Stati Uniti, soprattutto una presidenza che ha anche il controllo del Parlamento, può diventare veramente spinoso. Ma soprattutto io credo che siano le prospettive di sviluppo e di guadagno per queste aziende, perché, ripeto, l'attenzione che Donald Trump promette di portare a tutti i temi della difesa, eccetera, certamente non è un'attenzione inedita per gli Stati Uniti, ma che lui promette di incentivare ulteriormente, è una porta spalancata su un mondo di affari sempre più lucrosi e sempre più importanti.
Passiamo un attimo.
Io vorrei invece approfittare della presenza di Fulvio per Alessio parlare di Europa. Io sono quasi affascinato. Sì. Io sono quasi affascinato quando la paura a un certo punto sublima nella fascinazione, perché a un certo punto un certo tipo di immobilismo mi spaventa in questi, mi è spaventato in questi anni, ma che a questo punto, dopo le uscite della Groenlandia, vorrebbe uno essere spettatore, di dire se non facesse ovviamente parte di questo mondo, per dire chissà dove va a finire. Fulvio, il ruolo dell'Europa nella guerra russo ucraina, così frammentato nel corso degli anni, tanto che si aspetta questa inizio di presidenza avvento di Trump per riportare la pace in un conflitto alle porte dell'Europa, e adesso il presidente degli Stati Uniti che, come ripeto, ma per carità, tu stesso puoi dire che è una butade, ma insomma per me è una butade, ne siamo stati abituati in questi anni, è vero, ma insomma per me è sempre rimane il presidente degli Stati Uniti che dice, parla o straparla di Groenlandia, di mire sulla Groenlandia, poi dopo arriviamo anche al Canada, però insomma dal punto di vista dell'Europa non so, mi viene da dire che segnale ci dà quello che è stato quello che succede? Sì, l'Europa divisa, l'Europa frammentata, ma ormai il commento secondo me deve andare anche oltre il semplice constatare un'eccessiva frammentazione nelle voci internazionali. Qua si arriva, non so, ripeto, sicuramente sarà stata una butade, però tu stesso nel tuo intervento di prima dicevi attenzione a prendere sotto gamba o come un gioco, l'hanno fatto la prima volta nelle primarie i democratici, gli stessi repubblicani lo consideravano un candidato fantoccio ed è diventato presidente una volta e presidente la seconda volta quindi il presidente degli Stati Uniti sta parlando di Groenlandia, adesso parla di Groenlandia e quindi di sovranità anche europea, tant'è vero che il ministro degli esteri francesi è dovuto intervenire in maniera ufficiale su questo. Non so, ma mi verrebbe, Fulvio, da chiederti questa Europa da grande che vuole fa, quando tu c'hai un figlio che ancora non si decide, no? Un figlio prossimo ai 30 che non si decide che cosa vuole fare, dice, ma tu da grande che vuoi fare? Ma non lo so, Fulvio, non so come metterti la domanda, ma mi verrebbe veramente da chiederti, questa Europa da grande, ma cosa vuole fare? Ma addirittura, non so, questa buttata della Groenlandia mi ha, come dire, divertito, ma insomma, per non dire un divertimento quasi pieno di orrore, insomma, cioè veramente ormai prese, non so, quasi come barzelletta questa Unione Europea. Che ne pensi, insomma, dai?
Ma io penso che l'Unione Europea non sia considerata, come dire, da nessuno. Voi ricorderete che prima dell'invasione russa ci fu quella doppia umiliazione, la prima di Borrell e la seconda di Liz Truss, che allora non era primo ministro inglese ma era solo ministro degli esteri, che andarono a Mosca e furono quasi presi a pedate da Lavrov. Ai russi non interessa parlare con l'Europa, la considerano un annesso degli Stati Uniti e quindi se devono parlare con qualcuno parlano con gli Stati Uniti, lo si vede anche adesso, no? Quando si parla di negoziato proprio l'Europa non viene neanche citata, la cita solo Zelensky, ma i veri protagonisti Stati Uniti e Russia non, manco la nominano, e d'altra parte questo vale anche per gli Stati Uniti. Non dimentichiamoci che prima dell'invasione russa ci sono stati anni e anni e anni in cui tra blandizie e minacce gli Stati Uniti di Biden ci invitavano continuamente a piantarla lì, di comprare il gas russo, eccetera eccetera eccetera. Il punto della questione è che questo sta nel gioco dei blocchi, no? Dei grandi blocchi internazionali, e mettiamoci pure la Cina se vogliamo. Il problema vero è che, per dirla con una frase latina molto famosa, quos Jupiter perdere vult dementat prius, cioè Giove, quelli che vuole perderli, quelli che vuole rovinarli, prima li fa impazzire, li fa perdere il senno. E bisogna dire che in questa crisi russa, che ripeto non comincia nel 2024 ma comincia almeno nel 2014 con Maidan e tutto il rivolgimento in Ucraina, l'Europa ha sbagliato tutti i conti che poteva sbagliare, tutti, tant'è vero che oggi che abbiamo contribuito a finanziare per 3 anni una guerra totalmente assurda, totalmente inutile, di cui porta la responsabilità la Russia, ma non di meno noi europei non abbiamo cercato di trovare subito una soluzione. Non dimentichiamo che 4 giorni dopo l'invasione russa c'erano già delle trattative in Bielorussia. Noi europei ci siamo sempre schierati con la posizione americana di dire no, sconfiggeremo la Russia sul campo e quindi bisogna andare avanti. 3 anni dopo non una di queste previsioni si è avverata, però si sono avverati degli altri fatti, cioè ci hanno completamente staccato dai rifornimenti energetici della Russia, che sono quelli che dalla fine degli anni 50 ci avevano permesso di costruire un benessere economico notevole, fornendoci materie prime energetiche a flusso sicuro, costante e a prezzo assolutamente come dire, compatibile con le esigenze del mercato. Il risultato qual è? Che oggi da noi l'energia, in Europa, l'energia costa da 2 a 4 volte più che negli Stati Uniti, e che ovviamente azzoppa la concorrenzialità delle nostre imprese nei confronti di quelle americane. Ci hanno fatto saltare i gasdotti, adesso beffa delle beffe, Biden che ci ha portati su questa strada se ne va, e arriva Trump che sostanzialmente dice adesso questa cosa la chiudiamo e poi sono affari vostri. Poi l'Ucraina ve la gestite voi, la ricostruzione dell'Ucraina ve la gestite voi, le esigenze di sicurezza dell'Ucraina ve le gestite voi, cacciando il 5% del PIL per gli armamenti. Cioè la dirigenza europea non ne ha azzeccata una da questo punto di vista.
Assolutamente, assolutamente.
Non ne ha proprio, non c'è, tutto quello che poteva sbagliare l'ha sbagliato.
Tranne però, Fulvio, essere poi riconfermata?
Sì, è stata riconfermata nel modo che sappiamo, cioè con la maggioranza più risicata da quando si vota per eleggere la Commissione europea, e in più con un'Europa in totale, perché il punto dell'Europa, che ne dicano i grandi giornali, non è Orban, non è Fico nella Repubblica Slovacca. È la destra che avanza in Germania, è la destra che avanza in Francia, è la destra che avanza in Olanda, è la destra che avanza in Austria, che non è tanto perché sia destra, sinistra, centro, sopra, sotto, queste categorie ormai hanno il valore che hanno, ma perché questi movimenti interni dimostrano che c'è una vastissima insoddisfazione all'interno di questi paesi. E se poi la risposta, oltretutto, qual è? Non è quella di affrontare i problemi, di cercare di capire perché questo avviene e trovare una soluzione, ma è fare come fa Macron, che fa tutte le acrobazie, tutti i trucchi che gli vengono in mente per cercare di non far governare chi ha vinto le elezioni, e andrà sempre peggio. E quindi veramente l'Europa oggi è allo sbando. Ma è allo sbando non per la Russia, ma per affari suoi, per questioni sue. E quindi io non mi stupisco che da parte della dirigenza americana ci sia questa, in fondo, sottovalutazione delle, così come i russi ci trattano da dependance degli americani, gli americani tutto sommato ci trattano da loro dependance.
Senti Fulvio, quindi 2025 anche con una non protagonismo dell'Europa per i motivi che hai appena spiegato, comunque sarà l'anno dell'accordo, del definitivo accordo tra Russia e Ucraina, e quindi le operazioni militari smetteranno?
Ma questo è difficile da dire, perché ora si parla tantissimo di negoziato, no? Ne parlano un pochino tutti, ne parla il Cremlino, ne parla Zelensky, ne parla Trump, eccetera eccetera, però che cosa, ognuno secondo me di questi tre intende per negoziato una cosa diversa, perché i russi per negoziato intendono: ok, ci siamo presi il 20% dell'Ucraina, ci siamo presi la Crimea, va bene, chiudiamola qua e noi stiamo lì così. Ma non è questo quello che intendono gli ucraini, per esempio. Gli ucraini parlano di pace giusta, e Zelensky dice: no, noi questi nostri territori, che non abbiamo la forza di riprenderci con le armi, ce li riprenderemo con la trattativa diplomatica, perché l'Occidente ci appoggerà, ci darà le garanzie di sicurezza, eccetera eccetera eccetera. Quello che poi intenda Trump è, come risultato di un eventuale negoziato, è tuttora un mistero, perché Trump è chiarissimo sul fatto che bisogna negoziare, ma quale sia il risultato che lui auspica di questo negoziato è ancora tutto da scoprire. Ieri o l'altro ieri Keith Kellogg, che è l'inviato speciale nominato da Trump per la crisi ucraina, ha dichiarato a Fox News: non è che Trump voglia dare qualcosa alla Russia, Trump vuole salvare l'Ucraina. Questo è già un punto di vista completamente diverso
da
quello che, per esempio, il segretario generale della NATO Mark Rutte stamattina a Rammstein, nella riunione del gruppo di contatto, cioè di tutto quell'insieme di paesi che fornisce armamenti all'Ucraina, ecco, Mark Rutte ha detto: bisogna continuare a fornire armamenti all'Ucraina perché l'Ucraina possa continuare a combattere e alla fine prevalere. È un'ipotesi che nessuno fa più, che l'Ucraina possa vincere la guerra.
Sì, assurdo.
Quindi chissà che cosa si intende poi, che cosa intendono tutti con questa idea del negoziato.
Allora, quindi probabilmente cioè, non è così certa, cioè, non è così certa l'equivalenza Trump pace, come ci hai spiegato. E ultima battuta, poi ti salutiamo, anche se
anche se secondo me, scusate, vi dico, secondo me invece un po' sì, nel senso che Zelensky comunque dovrà fare un bagno di realtà. Cioè, se nel senso che se Trump trova un accordo con Putin sull'effettiva divisione delle conquiste che ha fatto in questi mesi, barra anni, la Russia nel suo avanzamento in territorio ucraino, e quindi di fatto scarica Zelensky. Poi Zelensky si può appellare all'Occidente, all'Oriente,
però se abbiamo,
a quello che vuole.
Se la NATO dice un'altra cosa, allora Trump deve un attimo parlare con il segretario generale della NATO.
Ma la NATO chi è? Ma la NATO, certo. Secondo me le due figure un pochino coincidono, perché se Trump in questi anni ha sempre detto qua la NATO chi siamo? Siamo solo noi che mettiamo i soldi negli armamenti, tant'è vero che prima aveva parlato del 2% del PIL, adesso ha aumentato al 5%. Quindi insomma anche la NATO è lui che parla a se stesso, è lui che parla allo specchio.
Comunque ultima battuta ti volevo chiedere, poi ti salutiamo Fulvio, ma telegrafi, anche se ovviamente non sarebbe
chiediamo a Fulvio qualcosa di Panama.
No, io vorrei chiedergli invece in questo frangente, ovviamente chi ha le mani totalmente libere di fare quello che vuole pare essere Israele, che sta facendo, diciamo, sta facendo veramente il bello e il cattivo tempo, invadendo di fatto la Siria, continuando il suo approccio genocida, ma assumo io la responsabilità del termine, a Gaza, insomma, no? Non ha controllo, tanto più Trump ha anche rafforzato, diciamo, il suo sostegno. Da questo punto di vista i palestinesi sono spariti dalla storia praticamente, Fulvio, si può dire, no?
Sì, non solo i palestinesi, ma è anche questa una storia che viene abbastanza da lontano, perché certo. Poi alla fine gli obiettivi degli Stati Uniti, gli obiettivi strategici fondamentali sono sempre quelli, poi le presidenze e le amministrazioni li interpretano a modo loro, però insomma qui è dalla presidenza Bush dopo le Torri Gemelle, dall'invasione dell'Iraq eccetera eccetera, che c'è l'obiettivo di disegnare un Medio Oriente a uso e consumo degli interessi americani, no? E questa cosa è sempre andata avanti con Biden, per citare il presidente uscente, e andrà avanti con Trump, che non dimentichiamolo, nel 2021 era stato l'autore di quegli accordi di Abramo e di quel progetto per la risoluzione della questione israelo-palestinese, che era sostanzialmente una sorta di manna per Israele, no? Quindi Israele verrà sicuramente potenziata nel suo obiettivo di espansione, perché poi è l'espansione territoriale quella che interessa di Israele, dalla futura amministrazione Trump. Io tra l'altro, se mi permettete proprio rapidamente, vedo una certa similitudine tra l'idea tutto sommato americana di Israele e l'idea americana dell'Ucraina, cioè l'Ucraina a mio modesto parere mi sembra avviata a diventare l'Israele europeo, no? Cioè una specie di alleato, vassallo, adesso insomma un termine lo possiamo poi scegliere, americano, piantato nel cuore di una regione strategica e destinato a fare da Stato fortezza, sostanzialmente, da Stato che all'occorrenza spara. E in Europa, scusate, per le ovvie ragioni di contenimento della Russia, e in Medio Oriente per le ovvie ragioni che vediamo, tra l'altro con tutta una serie anche di aspetti collaterali, perché in Europa l'Ucraina avrebbe come alleati tutti quei paesi, dai Baltici alla Polonia, certo, eccetera eccetera, alla Romania, che hanno, per così dire, il cuore a Washington e il portafoglio a Bruxelles, così come Israele in Medio Oriente ha come alleati, vedi gli accordi di Abramo, gli Emirati, insomma tutta una serie di paesi, domani eventualmente anche la Siria e la Turchia, tutta una serie di paesi collegati allo stesso progetto americano. E quando, per tornare al discorso iniziale, il diritto e tutti questi bei discorsi che noi ci facciamo, ma quello che è successo in Siria è una cosa piuttosto incredibile. Non che Bashar al-Assad fosse questo, come dire, questo signore della politica internazionale, però voi avete visto che al-Julani, che è un tagliagole, ha passato la vita a tagliare le gole, no, con Al-Qaeda e poi gli altri movimenti, eccetera, eccetera, che era nella lista dei terroristi ricercati negli Stati Uniti con 10 milioni di dollari di taglia sulla testa, avendo preso il potere, dall'oggi al domani è stato cancellato dalla lista ed è diventato
un interlocutore,
quasi un cocco, no, della diplomazia,
certo,
internazionale,
certo.
Questa è la politica internazionale, il diritto. Buonanotte.
Va bene, buonanotte, lo diciamo ringraziandoti tanto anche a te. Naturalmente, come sai, non ci facciamo scrupoli a romperti le scatole,
certo,
nel corso insomma degli eventi. Grazie tante, buon lavoro.
Grazie davvero, grazie davvero,
alla prossima.
Fulvio. Alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Lavoro. Buona
a
serata.
Tutti gli ascoltatori, buona serata.
E salutando il giornalista Fulvio Scaglione, siamo arrivati dunque al termine di questa puntata di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione di intrattenimento informativo che ogni giovedì sera alle ore 21 va su radiocittàaperta.it. Potete risentire questa intervista tramite il podcast su radiocittàaperta.it nella sezione apposita podcast, e insomma mi raccomando, seguiteci nel frattempo anche sui nostri social. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Io e Alessio Ramaccioni, ma in realtà solo io me ne sto andando, perché sto lasciando il testimone ad Alessio e ai suoi fidi compagni, che per la prossima ora vi intratterranno parlando di calcio. Sto parlando
di Diego Armando. Fra qualche istante, quello riguarda la diretta qui su radiocittàaperta.it del giovedì sera. Sì, io mi sdoppio, passo dalla politica internazionale
al calcio, proprio
sì, di tutto.
Poliedrico questo Ramaccioni.
Minestronico. Il nostro amico di Anubi è un po' preoccupato da Musk, che diventa da plenipotenziario di Twitter, anzi di, come si chiama, aiutami,
X,
che diventa anche, diciamo, membro a tutti gli effetti del governo della nuova amministrazione statunitense. È molto preoccupato il di Anubi.
Questo è
a proposito di sciacallaggio mediatico,
anche perché Musk diciamo è molto interessato. Toccherebbe vedere a che titolo, a quello che succede in Italia. Musk è molto interessato,
certo,
alla politica italiana, a quello che succede, insomma, forse non solo per questione di amicizia, insomma, con l'attuale governo in carica. Vedremo un po' gli sviluppi.
Forse è per quello che sei svegliato dal suo sonno millenario.
Infatti, deve essere per quello. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Un saluto da Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni. Vi lasciamo con Diego Armando. Ciao!
Ok, we're gonna do one more. Yeah!
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.